Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 791 e parleremo di carne coltivata e allevamenti non intensivi, di pulcini e di lupi, dell'ambiguo concetto di etica applicato allo sfruttamento animale. La ricetta della settimana è come al solito curata da Gabriele Palloni, la colonna sonora invece vede un debutto, quello della nostra bravissima Anna Granata. C'è stata nei giorni scorsi a Parma una singolare manifestazione che merita a nostro avviso di essere esaminata e compresa. È stata organizzata da Coldiretti e ha portato migliaia di agricoltori, ben 20.000 secondo la storica associazione di categoria, davanti alla sede di EFSA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Oggetto dell'iniziativa, l'avversione degli agricoltori per la cosiddetta carne coltivata, ottenuta cioè a partire da materiale cellulare, senza sfruttamento né morte di animali. Coldiretti da tempo si batte contro il cosiddetto nuovo cibo, in nome della tradizione alimentare e ovviamente della difesa degli interessi di agricoltori e allevatori. Coldiretti in questa sua lotta è spalleggiata e spalleggia l'estrema destra italiana di governo. Insieme stanno conducendo una battaglia non solo contro la vendita e il consumo di carne coltivata, ma anche con la ricerca che ne è all'origine. La questione è quindi insidiosa, perché investe inevitabilmente anche la libertà di ricerca e il senso della conoscenza scientifica, visto che Coldiretti, forzando la realtà, parla di cibo sintetico, lasciando intendere che la carne coltivata non sia vera carne. Coldiretti diffonde anche dubbi su presunti pericoli per la salute, dicendo di agire per salvaguardare la salute degli italiani, appunto. Coldiretti è quindi arrivata a chiedere che la carne coltivata sia considerata e trattata nel percorso di analisi e autorizzazione al commercio come se fosse un farmaco. È così che Coldiretti ha marciato non sul Parlamento e il Governo per ottenere un certo tipo di legislazione, ma sull'autorità che sovrintende alle autorizzazioni e che dovrebbe agire su basi esclusivamente scientifiche, come per tutti gli alimenti. La manifestazione di Coldiretti, trattata con cortesia ma anche senza cedimenti dai vertici dell'autorità, ha suscitato la risposta di un gruppo di scienziati e di esperti, i quali in un documento hanno precisato che equiparare la carne coltivata ai farmaci, stiamo leggendo da un loro comunicato, sarebbe un errore perché non esistono criticità. La richiesta di studi clinici e preclinici non ha alcuna base scientifica. Oltretutto, spiegano ancora esperti e ricercatori, un farmaco può essere autorizzato anche in presenza di effetti collaterali noti, mentre EFSA può approvare solo in assenza di rischi per la salute. I firmatari del documento aggiungono che la manifestazione di Coldiretti pare, virgolette, un tentativo preoccupante di delegittimare il lavoro della comunità scientifica indipendente e il quadro normativo europeo sui nuovi alimenti, che è fra i più rigorosi al mondo. L'iter di analisi e approvazioni previsto per gli alimenti, dunque, è più sicuro di quello riguardante i farmaci e se ne capisce il motivo. È possibile, nel caso di un farmaco, che per contrastare una patologia grave si accettino effetti collaterali giudicati meno gravi del male principale, ma lo stesso non può avvenire per il cibo. Coldiretti naturalmente sa bene quel che fa e non stupisce che abbia scelto di sfidare il sapere scientifico, visto che viviamo tempi dominati dal rigetto del sapere e dalla preferenza per le verità alternative, tipici dei movimenti populisti reazionari. Tutti ne subiamo in qualche modo le conseguenze. E tuttavia la vigorosa azione dell'associazione agricola fa venire un dubbio. Se cioè tanto attivismo sia dovuto a un reale timore di un diffuso cambiamento dei consumi in favore della carne coltivata, o se risponda invece a più banali ragioni di posizionamento politico e ideologico, in linea coi populismi reazionari appena citati. La nostra redazione, per sua filosofia e persuasione, osserva lo sviluppo della carne coltivata senza particolare pathos, ma con interesse. E sarebbe davvero sorprendente scoprire che Coldiretti teme davvero una larga diffusione di questo nuovo alimento, i cui ampi consumi, se davvero avvenissero, certo intaccherebbero il core business di allevatori e industriali della carne e derivati. Capiremo meglio in futuro come stanno davvero le cose. È ben noto da tempo che gli allevamenti sono fra i maggiori responsabili delle emissioni globali. Si badi bene, non solo gli allevamenti intensivi. I mitici pascoli verdi, quelli degli allevamenti vecchio stampo, precedenti l'avvento dell'industria globale della carne, non sono affatto un toccasana per l'ambiente e la qualità dell'aria. Lo fa notare la newsletter Pianeta del settimanale internazionale, che vi invitiamo a frequentare e ricevere nelle vostre caselle mail tramite una semplice iscrizione sul sito internazionale.it. Recentemente la newsletter si è appunto occupata degli allevamenti non intensivi, facendo notare che la critica al sistema degli allevamenti si concentra normalmente sull'allevamento industriale, dove gli animali sono alimentati con mangimi, mentre l'allevamento all'aperto è generalmente ritenuto poco dannoso per l'ambiente. L'idea, scrive la newsletter Pianeta di Internazionale, è che i bovini allevati al pascolo si nutrono di erba cresciuta in modo naturale e che in questo modo favoriscono il sequestro di carbonio nel suolo. Ma uno studio pubblicato sulla rivista PNAS, una delle autorità in campo scientifico, contraddice decisamente questa tesi, scrive la newsletter, concludendo che almeno negli Stati Uniti l'allevamento al pascolo ha emissioni addirittura superiori a quello industriale, perché è meno efficiente. I bovini che si nutrono di erba crescono più lentamente, raggiungono dimensioni minori. Quindi per ottenere la stessa quantità di carne servono più animali e più risorse. Anche negli allevamenti al pascolo più efficienti, le emissioni per chilogrammo di carne sono dal 10 al 25% più alte rispetto agli allevamenti industriali. Un margine troppo elevato perché possa essere compensato dagli effetti positivi sul sequestro di carbonio nel suolo, che sono minimi. La newsletter Pianeta fa notare che l'allevamento al pascolo può essere preferibile per altri motivi, in primo luogo per il benessere degli animali, e può avere un impatto minore sull'ambiente locale, a condizione ovviamente che i pascoli non siano ottenuti distruggendo aree naturali. Ma dal punto di vista delle emissioni, ecco la conclusione, i ricercatori non hanno dubbi. L'unica soluzione per ridurre la propria impronta di carbonio è limitare al minimo il consumo di carne bovina.
J'examine et je fume. Moi la carabine, ça me dit. Mais vous, je vous ai là. Ma poitrine, je m'incline. Je vous fais signe. Je vous dis. Brûla cat 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 que don, brûla cat 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 que di, brûla cat 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 que don, brûla cat 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 que di. Coupon est à ma bande, oh coupon est à ma bande. Nani saïdia, nani saïdia, na tu saïdia bataton, batoton, batoton. Brûla cat 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 que don, brûla cat 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 que di, brûla cat 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 que di. Mm-hmm.
Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni di dedicare la ricetta della settimana a un'alternativa a tutte le carni, quelle tradizionali e quelle coltivate. Un cibo totalmente vegetale. Sentiamo che cosa ha pensato.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Quello di oggi non è una vera e propria ricetta, ma un suggerimento per portare in tavola un secondo piatto proteico a base vegetale di facile reperibilità e preparazione. Sicuramente conoscerete già le cosiddette bistecche di soia, ma di cosa si tratta? Sono un prodotto ottenuto tramite un processo che si chiama estrusione di un impasto formato da acqua e farina di soia, ma la stessa cosa si può ottenere con i lupini, i piselli e altri legumi. Si tratta di un prodotto molto versatile e si può cucinare in vari modi. Vi consiglio di reidratare bene il brodo vegetale in modo che siano più saporite e successivamente strizzarle con uno schiacciapatate. A questo punto potete farne delle scaloppine, delle cotolette, dei bocconcini per uno stufato oppure sfilacciarle con i rebbi di una forchetta per ottenere degli straccetti. Per conferire maggior sapore, una volta reidratate e strizzate, potete lasciarle marinare ad esempio con un mix di salsa di soia, sciroppo di acero, paprika, olio e limone, per poi cucinarle come più vi piace. Inoltre, essendo un prodotto disidratato, si conserva a lungo, prende poco spazio e pesa pochissimo. Le più diffuse sono quelle di soia, ma nei negozi specializzati oppure online si trovano anche di altri legumi, così da poter alternare. Infine vi suggerisco di provarle così. Una volta reidratate, tagliatele a metà per la lunghezza, passatele in una pastella leggera di acqua e farina di riso, scolate quella in eccesso e passatele nel pan grattato. Friggete in olio ben caldo e servite con un pizzico di sale in superficie. Sono irresistibili.
Capita spesso che di fronte a pratiche controverse o semplicemente inaccettabili si propongano soluzioni definite etiche, intendendo con ciò risolvere il caso, facendo leva su una sorta di funzione salvifica, quasi magica, dell'aggettivo etico, appunto. È il caso di una notizia che pretende di annunciare il possibile arrivo sul mercato, prima o poi, di un foie gras etico. Non si tratterebbe di un foie gras non foie gras, cioè di una versione vegetale di questo terribile alimento, ma di un vero foie gras con lo stesso sapore e le stesse caratteristiche, solo ottenuto rinunciando alla mostruosa pratica dell'ingozzamento forzato delle oche e delle anatre, che una volta malate, costrette a sopportare gli effetti di un fegato gonfiato a dismisura, vengono normalmente uccise per portare la moralmente ignobile prelibatezza sui piatti di sedicenti bon gustai. La soluzione prospettata e definita etica è il brevetto di una nuova ricetta che non smette di includere il fegato di oche e anatre, ma lo mescola al grasso prelevato dagli stessi animali e trattato con enzimi naturalmente presenti nell'organismo di questi animali. L'alimento è stato descritto su una rivista scientifica dai ricercatori dell'Istituto Max Planck in Germania e dell'Università della Danimarca Meridionale. Il fisico tedesco Norman Vilgis, che ha fatto parte dell'equipe di ricerca, ha detto che è sempre stato un sogno rendere il foie gras più accessibile e migliore per il benessere degli animali. È bene interrompere o perlomeno ridurre queste pratiche di alimentazione forzata. Come ben si vede, il concetto di eticità non deve essere preso come garanzia di alcunché. Oche e anatre, anche col foie gras etico, continueranno a essere allevate, sfruttate, uccise. Le parole, come diceva quel tipo, sono importanti e perciò vanno valutate e comprese nel loro contesto, senza farsi suggestionare. A noi sembra questa la lezione del foie gras etico.
Il est temps que tu me dises la vérité sur cette ville. Il est temps que tu me dises la vérité sur ta fille. Il est temps que ça finisse et ça pourrisse. Il était temps pour moi de foutre le camp. On est pourtant quelques mètres de la scène. ces regards vitrés et ce malaise insensé qui pèse. On est pourtant beaucoup vécu, on a le temps de déconner. On a bouffé la nuit d'un coup, on a laissé le temps s'enfuir. On a brûlé nos yeux dans les tapins, noyé nos yeux dans le verre rouge. On est passé à côté de rien. Pourtant, essaye de sourire des yeux.
Nei giorni scorsi la notizia di 92.000 pulcini morti soffocati dopo che il camion che li stava trasportando ammassati in centinaia di gabbie ha preso fuoco. Il fatto è avvenuto in Veneto fra gli svincoli di Bassano Ovest e Bassano Est. L'autista si è accorto delle fiamme mentre era alla guida e ha fatto in tempo a fermare il mezzo e mettersi in salvo. Non c'è stato niente da fare invece per i pulcini, chiusi nelle gabbie e morti soffocati. Ma sappiamo che la sorte dei pulcini di per sé non fa notizia. E le cronache non hanno mancato di far notare che gli animali sarebbero comunque morti, uccisi volontariamente in un macello, di lì a qualche settimana. E però per gli animalisti anche le vite dei pulcini contano, comprese quelle dei pulcini maschi eliminati alla nascita lungo la filiera di produzione delle uova. L'associazione Animal Equality nei giorni scorsi ha inscenato un'azione di protesta davanti all'ingresso del Ministero dell'Agricoltura per chiedere al governo di intervenire con la pubblicazione dei provvedimenti necessari ad applicare il divieto di abbattimento dei pulcini maschi, come stabilito dalla legge del 2022. Durante la protesta, gli attivisti di Animal Equality hanno mostrato confezioni di uova e piume finte sporche di sangue artificiale, come simbolo, hanno detto, delle brutali pratiche che ancora oggi vengono compiute sugli animali nell'industria delle uova. Fra queste pratiche, l'uccisione per triturazione dei pulcini maschi, che ogni anno in Italia condanna oltre 30 milioni di pulcini a essere abbattuti appena nati perché considerati come scarti dall'industria zootecnica. Gli attivisti hanno mostrato alcuni bidoni della spazzatura con la scritta «Oggi immondizia, quando giustizia?». A sostegno del manifesto appello che l'organizzazione ha rivolto al governo ci sono anche volti noti come l'ex campionessa olimpica Federica Pellegrini, la cantautrice Giorgia, i giornalisti Andrea Scanzi e Giulia Innocenzi, la quale ha affermato l'uccisione dei pulcini maschi è una barbarie medievale in salsa industriale. Questa pratica è una delle più grandi aberrazioni dell'industria zootecnica e l'Italia deve mettere una fine il prima possibile. Per il divulgatore scientifico Mario Tozzi, fermare questa pratica crudele è essenziale. Il profitto non può giustificare l'uccisione di milioni di animali. Le alternative esistono e una legge c'è. Il divieto deve essere portato fino in fondo.
Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando também. Quem mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando me saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau, saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau. Saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau. Saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau.
Come sappiamo, ne abbiamo parlato a lungo, a Restiamo Animali, i lupi europei sono alla vigilia di una fase critica per la loro sopravvivenza. Dopo decenni di protezione garantita dalle leggi, l'Unione Europea ha deciso di abbassare il livello di protezione, cedendo alle pressioni degli imprenditori della paura che attorno al lupo e ad altri grandi animali selvatici come gli orsi hanno costruito un castello di accuse e timori, presi per lo più da leggende e voci. La riduzione della protezione è però un fatto che l'estrema destra italiana di governo ha ben pensato addirittura di anticipare rispetto ai tempi di applicazione previsti dalla revisione della direttiva europea Habitat. E questo è il senso dell'emendamento a un disegno di legge sulla montagna presentato dal deputato leghista Francesco Bruzzone e approvato in commissione bilancio alla Camera. Come ha spiegato lo stesso Bruzzone, in attesa che venga definitivamente modificata la direttiva Habitat a livello europeo, la legge italiana prevede un automatico recepimento della decisione che verrà. Più semplicemente, non appena l'Europa avrà definito l'iter di declassamento, in Italia l'abbassamento del livello di protezione del lupo sarà subito applicabile. Secondo le procedure europee, che a questo punto l'Italia potrebbe evitare, i singoli stati dovrebbero provvedere singolarmente a decidere misure di eventuale contenimento della specie in caso di pericolosità. Per contenimento ovviamente si intende uccisione, purché sia garantito un buono stato di conservazione delle popolazioni di lupo presenti in Europa. L'Italia, con l'emendamento Bruzzone, vorrebbe fare a meno di questo passaggio. Ricordiamo che finora la Convenzione di Berna e la normativa europea, cioè la direttiva Habitat, hanno considerato il lupo come specie particolarmente protetta, cosa che ne impediva gli abbattimenti, anche quelli selettivi. Gli esemplari potevano essere soppressi solo in caso di sicurezza pubblica o per particolari e comprovate esigenze emergenziali e solo in mancanza di alternative non cruente, un quadro normativo di garanzia che è stato eliminato. Il voto alla Camera ha ovviamente suscitato una forte reazione da parte delle associazioni animaliste e ambientaliste che da tempo denunciano la gravità della scelta di declassare la protezione del lupo. Ma di qui in avanti proteggere questo straordinario animale sarà sempre più difficile e sempre più pericoloso. Questa è l'Europa reale. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Anna Granata, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la puntata numero 792 di Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.